Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati, questa è Quinta di copertina, in onda come al solito dalle pagine web di apogeoonline.com e sono sempre Antonio Sofi che vi parla. Oggi è venerdì 19 maggio 2006. Partiamo subito con la rassegna stampa. Partiamo da un settimanale in edicola oggi venerdì, che è l'Espresso, che dedica un lungo articolo a un argomento che abbiamo più volte trattato e che quindi è stato più volte trattato dai giornali, dai quotidiani italiani praticamente nell'ultimo mese, ed è quella della Internet Neutrality. In pratica si è detto già tutto il contrario di tutto. L'articolo di Enrico Pedemonte sull'Espresso fa un po' il punto, riprendendo la querelle in atto in America che minaccia di estendersi anche nella vecchia Europa. Il titolo è "Salvate il cittadino web. Internet a due corsie, una più veloce per le grandi società multimediali, i giganti delle telecom vogliono spaccare la rete". La questione è abbastanza nota per chi ci segue, la sintetizziamo velocemente con le parole di Enrico Pedemonte. Immaginate una nuova internet divisa in due: da una parte un network di autostrade digitali super veloce riservate alle grandi società multimediali, dall'altra una ragnatela di strade sterrate a disposizione della gente comune, blogger, associazioni culturali, giornali scolastici. In pratica di cosa si tratta? Fino ad oggi Internet è stata fondata su un sistema di protocolli tecnologici basati su una concezione egualitaria che, secondo molti storici della tecnologia, affonda le sue radici nella cultura libertaria degli anni 60. I pacchetti di informazione che viaggiano in rete sono tutti gerarchicamente identici. I router che li smistano per farli arrivare all'indirizzo giusto non badano ai contenuti, non fanno distinzione tra una email, un filmato o un pezzetto di conversazione telefonica. I nodi della rete funzionano come un vigile urbano che a un incrocio non fa differenza tra una Ferrari e una 500. Continuando a seguire la metafora di Pedemonte, le grandi compagnie di telecomunicazione, soprattutto americane, soprattutto la TNT, che è diventata con una recente acquisizione molto potente, vuole ribaltare questo schema e quindi fare distinzioni tra dati e dati, tra pacchetti di dati e pacchetti di dati, quindi tra Ferrari e 500, quindi facendo pagare una sorta di pedaggio a tutte quelle aziende che su internet vivono e che via internet offrono i loro servizi. Si va da Google, da Yahoo, da eBay, nonché arrivando anche a tutto quel comparto in grossa evoluzione del VoIP, quindi della telefonia via internet. Quindi da una parte ci sono coloro i quali pensano che l'internet neutrality è una precondizione per lo sviluppo di internet, e lo è stato in passato, si è evoluta la rete anche perché c'era questa logica egualitaria e neutrale delle infrastrutture di rete, e dall'altra c'è chi dice, in questo caso le compagnie di telecomunicazione, che gli investimenti molto forti che stanno facendo sulla velocità delle infrastrutture deve essere in qualche modo ripagate, e non è giusto che poi le compagnie internet sfruttino queste tecnologie per farci profitti. Ovviamente da queste parti abbiamo più volte detto come sosteniamo fortemente l'internet neutrality. L'articolo è da leggere per chi voglia farsi un po' un'idea di una questione che ormai tiene banco da un po' di tempo. Passiamo ai quotidiani, e curiosamente si trovano tutta una serie di articoli, un fil rouge che si muove all'interno dell'argomento dei telefonini. Partiamo dalla Stampa, un articolo di Anna Masera dal titolo "Corsa ai criptofonini, il telefono a prova di intercettazioni inventato da un'azienda torinese". In pratica racconta di un brevetto di una startup torinese, la Casper Tech, che ha ideato il telefonino criptato. È stato ideato per enti governativi e grandi aziende che hanno bisogno di proteggere le conversazioni telefoniche, ci ha spiegato il product manager Pavel Ivanov, 30 anni. Il suo direttore commerciale Ferdinando Peroglio spiega che ultimamente la maggior parte dei clienti sono professionisti della finanza e commercialisti. Attualmente i telefonini criptati costano intorno ai 2.000 euro. l'unico prerequisito è che a utilizzarlo non sia solo chi telefona, ma anche chi riceve le telefonate da criptare. Infatti con i criptofonini è impossibile fare telefonate ai telefoni tradizionali, però non saranno cifrate. Chissà cosa ne pensa la magistratura di questa tecnologia. Passiamo a Corriere della Sera, in cui c'è la rubrica di Giancarlo Radice, Uomini e Macchine. C'è un articolo dal titolo "Ho perso il telefonino, ma c'è chi ritrova i numeri". Scrive Radice: perdere il telefonino è come vedere svanire di colpo il proprio patrimonio di amici e colleghi. Così ammette un inglese su tre intervistato dalla società di ricerche Intervoice. Una tragedia. Tanto più che circa la metà degli interpellati il cellulare lo ha smarrito almeno una volta negli ultimi tre anni e il 54% dice che solo lì dentro, nella memoria del terminale o sulla carta SIM, teneva la sua rubrica. Per loro il vecchio taccuino di carta è un ricordo del passato, ormai definitivamente abbandonato per affidarsi a tecnologie digitali. Più in là nell'articolo Giancarlo Radice racconta che invece la maggior parte delle operatori di telefonia mobile offrono dei servizi per fare il salvataggio, dei sistemi di salvataggio della rubrica telefonica. Sia Vodafone ha un programma salva rubrica, che Tre Italia, che Telecom Italia e Wind attraverso il sito web. Anche questo non lo sapevo, potrebbe essere utile a qualcuno di noi smemorati. Continuiamo con il telefonino, in questo caso lo troviamo sia su Repubblica che sul Corriere, un piccolo boxino, il titolo è "Stati Uniti, allarme per il cellulare che può sparare". E l'articolo è fotocopia, evidentemente una nota d'agenzia: allarme negli USA per un telefonino che spara. La polizia di New York e altre forze dell'ordine sono state messe in guardia dal pericolo di una pistola calibro 22 che sembra un telefonino. Nasconde 4 proiettili che vengono sparati pigiando i tasti dal 5 all'8 sul falso telefonino. Ho fatto una brevissima ricerca in rete perché la storia, come era raccontata, aveva tutti i crismi di una delle tante leggende urbane che si diffondono e si sviluppano soprattutto camminando sugli impervi crinali delle nuove tecnologie. Mi ero insospettito da alcuni segnali, tipo alcuni hanno detto, alcuni riportano, ambigui, e spesso sono contraddistinguono quelle che sono leggende urbane, cioè fatti non veri o con una piccola dose di verità, e ho scoperto che questa è in realtà una notizia vera, ma che risale addirittura al 2000, la prima volta che è uscita fuori questa notizia, da un articolo di ABC News del dicembre del 2000, in cui si raccontava appunto la scoperta di questa cellulare che era anche una calibro 22 attraverso cui si poteva sparare. Quindi la notizia sembra vera, ma piuttosto vecchiotta e pare non rinnovata da alcuna evidenza specifica e attuale, tant'è vero che le foto sono peraltro le foto di ABC News del 2000. Ovviamente questo non c'è scritto né sul Corriere né su Repubblica, anche se bastava una semplice ricerca su internet. Concludiamo con un articolo che trovo sul Venerdì di Repubblica. È un'intervista a Samuele Bersani, che sta uscendo con un CD che si chiama "Al di qua". Nell'intervista concessa a Alfredo D'Agnese, il 36enne cantautore bolognese racconta di come ha usato internet per la sua musica e soprattutto per una canzone, si chiama "Lo scrutatore non votante", che qualche mese fa Bersani ha fatto uscire come singolo solo in rete. Spiega Bersani: "Lo scrutatore non votante è nata come instant song di getto. Ho cercato di rappresentare l'incoerenza più che provare a parlare di politica. Volevo far arrivare questa canzone alla gente il più presto possibile. Così ho deciso di metterla in commercio solo su internet. Sono andato ai discografici con un po' di scetticismo. Pensavo che avrebbero posto resistenza, invece hanno capito. La reazione della gente mi ha colpito. Al di là del passaparola tra i fan, ho ricevuto molte lettere di scrutatori non votanti che mi hanno parlato delle loro esperienze e delle loro motivazioni", chiede D'Agnese. "Quindi la scelta della rete si è rivelata vincente, è un metodo democratico ed economico. Il concetto di album forse sta per finire, come la vecchia industria del disco. Se un autore ha voglia di raccontare una storia al mese, che deve fare? La vendita legale in rete può essere una risposta". Un'altra cosa che mi ha portato a segnalare questa intervista è che in questo ultimo disco di Samuele Bersani vi è anche una canzone dedicata a una persona che mi è molto cara, per molti motivi, ma credo come a me, a molti italiani, ovvero ad Enzo Baldoni. La canzone si chiamerà Occhiali Rotti. Uno straordinario personaggio, giornalista, pubblicitario, blogger, che ha tenuto da Baghdad un blog che forse è la più straordinaria testimonianza dell'uso giornalistico di questo mezzo, e che è stato, come tutti ricordano, sequestrato e ucciso in Iraq 2 anni fa. Questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro una buona giornata, l'appuntamento è a domani.